Oggi un intro specialissimo qui dal nostro guest direttamente dall'Alsazia.
Bonjour!
Episodio speciale di Pasqua, via! Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Benvenuti a un nuovo episodio di Grateful Monday. Io sono Alessandra.
Io sono Francesco. Questo è l'episodio speciale di Pasqua insieme al nostro coro di Oret Labora Community. Benvenuti ragazzi, benvenuti. Allora, noi siamo qua incastonati in mezzo a un convento nel nulla della Basilicata del nulla, nel luogo più del nulla dell'universo, perché stiamo vivendo un'esperienza stupenda di una settimana fatta a più livelli, no Alessandra?
Yes, ci sono due gruppi di persone, quelli che hanno voluto camminare e quelli che non le inguzzava.
Allora, i figli delle prostitute a sinistra, quelli dei... No. Ciao Checco, ti vogliamo bene. Allora, praticamente abbiamo questa Pasqua, l'abbiamo vissuta in maniera molto 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 speciale e... Diciamo, dopo l'anno scorso che abbiamo fatto proprio Oret Labora durante il tempo di Pasqua, e qui ci sta parecchia gente di Oret Labora 1. Ecco, abbiamo vissuto Pasqua l'anno scorso e quest'anno volevamo rivivere la Pasqua in maniera bella, profonda e intensa, solo che non si poteva stare a fare Oret Labora alla baita e quindi io ho deciso che non... che avremmo camminato, avremmo fatto un pellegrinaggio verso questo convento, questo eremo che abbiamo qui in Basilicata, o fare un pellegrinaggio per vivere proprio la guarigione del cuore. Mi sa che l'ho spiegato in una newsletter e l'ho detto un po' in giro, ed è stata un'esperienza incredibile, che adesso vi raccontiamo insomma abbastanza così con le voci dei testimoni. Poi, contemporaneamente, quando altri di Oret Labora sentivano che noi avremmo passato la Pasqua comunque qui, avremmo fatto questo pellegrinaggio, si sono incominciati a imbucare in questo eremo. E quindi, no, ma noi veniamo dal giovedì, noi vediamo il trito, così. Quindi, alla fine, da che eravamo pochi folli, diciamo così, camminatori, è diventato un bel gruppo fornito di persone.
Cioè, alle persone malate si sono aggiunte anche quelle sane di mente, dicendo manipolative, dicendo no ma io non cammino, però io mi propongo per aiutare Alessandra a cucinare. Ed è così che siamo quasi 30 persone qua in convento, cioè il convento è strapieno.
Allora, vi racconto un attimo brevemente nei fatti che cosa è successo. Allora, noi il programma iniziale era questo. Ci incontriamo sabato 1 aprile, quindi il sabato prima delle Domeniche delle Palme, per iniziare questo pellegrinaggio, tutti i ragazzi, una decina di ragazzi che vengono da tutta Italia, avremo camminato per 120 km per arrivare poi dall'altra parte, quindi partendo sulla costiera ionica, saremmo arrivati nei pressi della costiera tirrenica, completamente dall'altra parte, una sorta di Basilicata coast to coast, per vivere appunto questo pellegrinaggio di Pasqua. Avremmo dovuto dormire sabato 1 aprile sulla spiaggia nei pressi di Policoro. Dico avremmo dovuto perché praticamente questa settimana, non so se ve ne siete accorti, c'è stato il cataclisma, quindi io controllavo il meteo tutti i giorni e c'erano articoli tipo onda artica sull'Italia, abbassamento delle temperature, in particolare al sud fenomeni catastrofici, apocalittici, l'incontro dell'aria fredda con l'aria calda dell'Africa, insomma, il panico. Effettivamente stava arrivando il panico, oltre a un abbassamento di temperature di 10 gradi circa, c'è stato diverse allerte meteo, mareggiate, e quindi io che sono quello che mio padre spirituale diceva sempre, che tu sei quello volli fortissimamente, no, sempre volli, fortissimamente volli, cioè che le cose le devo fare per forza. E invece, adesso che so, pure io ho diventato un pochettino più saggio, la paternità, forse i figli, la moglie, ho deciso di praticamente annullare la prima parte del cammino. E quindi ci siamo incontrati direttamente qui all'eremo e abbiamo deciso insieme che cosa fare. Nel senso, annulliamo tutto, camminiamo soltanto alcuni giorni, vediamo che cosa fare. Il giorno X proprio del cataclisma era lunedì, quindi lunedì santo, diciamo, cioè lunedì quello della settimana santa. E alla fine abbiamo deciso che saremmo rimasti qui in convento a pregare e a scrutare la parola, per poi partire martedì dalla quella che doveva essere la terza tappa. Ora, detto così, sembra che è tutto a posto, in realtà non è stato tutto a posto perché siamo dei sopravvissuti di questa esperienza, ma adesso vi faccio raccontare da loro. Però voglio dire una cosa, che noi siamo arrivati qui, no, ragazzi camminatori, ditemi se sbaglio, noi siamo arrivati qui convinti, zaino sulle spalle, che avremmo spaccato tutto e ce l'avremmo fatto, saremmo arrivati fino in fondo, eccetera eccetera. Ci siamo ritrovati invece con 2 giorni di stop e abbiamo fatto esperienza quello di scrutare la parola prima di partire, perché il tema qui era il cammino del buon ladrone, perché il buon ladrone è proprio quella figura del Vangelo che è l'ultimo di tutti, fondamentalmente il più mascalzone di tutti, ma è quello che nel fare verità con se stesso e con la figura di Gesù è il primo che entra praticamente nel regno dei cieli, in paradiso. E quindi nell'idea di smettere di fare i bravi ragazzi, ma piuttosto di fare verità e di riconoscere la regalità di Gesù, del Signore nella nostra vita, ecco, ci facciamo trasformare il cuore in questo cammino. E quindi abbiamo fatto questa scrutazione, che è stata una potenza. C'è qualcuno di voi che vuole condividere la scrutazione? Un minimo di... Tu? No, ha alzato il dito, mi si è fatto così col dito.
No, penso che sia stata bellissimo come momento ritrovarsi tutti qua, conoscersi e condividere per chi camminavamo.
È stato veramente stupendo, ha dato un taglio proprio al nostro camminare completamente diverso, a parte che è uscito il mondo in queste scrutazioni. Allora, vi dico brevemente che cosa è successo. Siamo partiti il martedì praticamente sotto pioggia e neve, nevischio, a quota 1200 metri, 1300 metri, non mi ricordo, e abbiamo incominciato a camminare. Io dentro al cuore avevo il grande dubbio di cosa avremmo fatto durante quella giornata, cioè non ero certo che saremmo arrivati fino in fondo. Però appena abbiamo iniziato a camminare, dentro di me proprio si è creata una pace incredibile, che sebbene stavamo con le scarpe da ginnastica, perché questa era la mia indicazione, era siccome è un cammino leggero, dobbiamo andare in scarpe da trail running, insomma da scarpe da ginnastica in pratica, però in realtà ci trovavamo con le scarpe da ginnastica a camminare nella neve e... lì mi si è liberato proprio, ho sentito proprio una pace e una liberazione che dico, vabbè, qua sicuramente arriviamo in fondo, perché l'ho sentito proprio che era partito tutto. Poi ascolteremo magari che non per tutti è stato così, e quella è una cosa molto interessante. La fine della prima giornata è stata abbastanza tranquilla, bella. Molta neve, molta acqua, perché avendo fatto tanta neve il giorno prima e tanta acqua il giorno prima, tutti i sentieri erano tutti mezzi allagati, eccetera eccetera. Abbiamo fatto un bellissimo fuoco con una legna che non si capisce come abbiamo fatto ad accendere, e ci siamo risvegliati la mattina dopo sotto la neve, con le tende proprio sotto la neve, e siamo ripartiti. E la seconda giornata è stata per me particolarmente dura, per il freddo e per l'umidità e tutto il resto, ma poi il terzo giorno abbiamo vissuto un momento che è stato altissimo in tutti i sensi, sia di altitudine, che siamo andati fino a quasi 1700-1800, non mi ricordo, sia di bellezza, perché era veramente spettacolare, ma è stato particolarmente critico, e Marta ci racconta un attimo perché è stato critico.
Beh, è stato impegnativo perché non eravamo attrezzati sufficientemente, e perché c'era tanta neve, c'era tanta roccia e saliva molto ripida, erano dei tratti abbastanza complicati, però io, che sono stata fra quelle che ha fatto più fatica, continuavo a dire: Signore, pensaci tu, pensaci tu, pensaci tu. E devo dire, insomma, che ci ha pensato, quindi anche in quello secondo me siamo stati assistiti, protetti, e siamo arrivati tutti in cima sani e salvi. e anche in fondo.
E questa è infatti una cosa bellissima, cioè l'approccio che abbiamo avuto, secondo me, è proprio quello che ha detto Marta adesso. Cioè l'approccio che abbiamo avuto non è stato quello tanto di completare un progetto, ma piuttosto di fare una cosa che di lasciarci sconvolgere i piani da quello che il Signore ci metteva davanti, perché alla fine l'esperienza che noi volevamo fare era quella di fare esperienza del Signore, un pellegrinaggio, così che questa neve, questa pioggia, questo freddo, tutti questi impedimenti che sono nati e che comunque, cioè, c'è chi giustamente si è incasinata con le ferie per venire qua, ha fatto attraversato mezza Italia, eccetera, eccetera, o anche tutta l'Italia, per arrivare fino a qui, chiaramente uno ha la tentazione di dire no, beh, dai, dobbiamo cercare di farlo e basta, perché dobbiamo completare questo progetto. Invece abbiamo avuto un approccio completamente diverso, cioè quello di lasciarci guidare da ciò che il Signore ci metteva davanti, quindi quello che ha detto Marta, proprio questo affidamento. E c'è stata una parola che ci ha proprio tartassato nella scrutazio, nel cammino e addirittura nella notte di Pasqua.
Qual è questa parola? Come la pioggia e la neve. No, è stata colpa mia, perché ha parlato particolarmente a me e quindi ho portato sfiga a tutto il gruppo e si sono beccati pioggia e neve, pioggia e neve. Per me è stato significativo, però, perché ho lasciato un po' che Dio mi parlasse, ma penso che l'abbia fatto anche con altri, attraverso anche l'ambiente circostante.
Questa cosa del come la pioggia neve, tu come, perché ti ha colpito tanto una scudazio?
Ma io, perché era un passo che era ritornato altre volte nella mia vita negli ultimi mesi, e quindi l'ho sentito fin da subito dalla scrutazione che abbiamo fatto prima del cammino, l'ho sentito particolarmente, e poi perché, diciamo, mi ha fatto richiamare a tutte quelle volte in cui la parola nell'ultimo anno mi ha parlato, si è sedimentata, e cercare di capire se, dove, come, quando ha compiuto o non ha compiuto quello per cui è stata mandata.
Perché la parola è proprio, è come la pioggia e la neve, come scendono, no, com'è? Scendono giù dal cielo e non vi ritorno finché non ho... Aspetta, perché così mi confondo, aspetta, che fa? Perché la canzoncina è facile, come la pioggia e la neve, come la pioggia e la neve, scendono giù dal cielo e non vi ritornano senza irrigare, aver compiuto... la terra, così ogni mia parola non ritornerà a me senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. E questo è un brano, un salmo, no? Isaia, ecco appunto. Vabbè, niente, purtroppo è così. E noi questa cosa qua l'abbiamo vissuta proprio sulla nostra pelle, ed è stato veramente una cosa straforte e straimportante. Adesso io invece vorrei sapere da Tim, qual è stato il momento per te personalmente più bello, personale o di gruppo, di questo cammino?
Sono due momenti.
Okay.
Il primo momento è questo momento dove abbiamo ricercato a trovare la soluzione. Cosa facciamo? Un altro percorso? O restiamo qui? O facciamo qualcosa alla giornata? E questo momento è praticamente l'inizio del nostro cammino, perché abbiamo veramente siamo nati come un gruppo, come una famiglia, come un'unità praticamente. È primo momento. Il secondo è dove siamo arrivati alla cima.
Questa qua è difficile,
sì, e siamo tutti, abbiamo tutti fatti questo cammino insieme, tutti con le nostre cose che facciamo bene, le cose, aiutare altri, cercare il cammino, cercare il sentiero, aiutare con la voce, con le parole, qualcosa. E anche qui, veramente, abbiamo fatto tutto come uno, come un gruppo. Quando io penso a questo momento, mi penso, wow, vabbè, c'è gente fa team building e cose così. Noi, cioè, questo non è l'obiettivo. L'obiettivo è di camminare verso Pasqua come un buon ladrone. Ma alla fine abbiamo fatto tutti come uno. Questo uno che questo uno gruppo, una famiglia che abbiamo fatto.
Ma grazie Tim, è interessantissimo questa cosa del team building, perché appunto nelle aziende si spendono un sacco di soldi, si fa un sacco di sforzo per fare team building, poi alla fine noi l'abbiamo realizzato grazie a due ingredienti fondamentali secondo me. Il primo è lo Spirito Santo, perché senza di quello secondo me era un po' tosterella, e il secondo secondo me è avere un obiettivo realmente condiviso. Cioè veramente avere un obiettivo condiviso, che non era tanto fare il cammino, ma era di vivere questa esperienza di pellegrinaggio. Ecco, secondo me questo ha fatto tutta la differenza del mondo proprio, assolutamente. Daiele, vorrei sapere qual è stato invece il momento quello più, no più basso, però insomma più difficile, più controverso, o sia per te che per il gruppo, come preferisci tu, insomma, quello che più ti ha colpito.
Allora, anche per me il momento più difficile è stata la salita sulla cima, e è stato difficile perché, cioè, proprio fisicamente non riuscivo a salire, avevo le scarpe completamente fradice, i piedi fradici. E scivolavo, mi sentivo scivolare in tutto, sentivo scivolare le scarpe e i piedi dentro le scarpe, e ho provato a salire da sola, cercando di gli altri come esempio, però non era la mia strada, perché facevo il doppio della fatica, e quindi a un certo punto ho capito che mi serviva un aiuto esterno. E ho capito che dovevo affidarmi a qualcun altro, e Tim mi ha aiutato un sacco, mi ha proprio guidato su per quelle rocce, dicendomi metti il piede qua, metti il piede là, grande Iole, stai andando bene, e quindi è stato proprio, non so, ero proprio in pace, tranquilla, perché dicevo ok, non è più mio compito salire, io faccio quello che mi dice Tim, io salgo e poi quando arrivo lì mi tranquillizzo, mi prendo il mio tempo per tranquillizzarmi, e niente, quindi poco a poco siamo saliti entrambi e niente, è stato bello.
Mamma mia, grazie Ione, è stato... Quando ho detto che mi affida a qualcuno, mi sono potuto fidare la Madonna di qualcosa... Comunque, qua dobbiamo veramente un grazie team, veramente. Vai team, grazie! Ah, dimmi.
Grazie team.
Grazie team, quindi non T-I-M, ma T-E-A-M. Bene. Allora, invece qua abbiamo il ritardatario del gruppo. Abbiamo un ragazzo che costantemente ci teneva al tempo, ma al contrario, cioè che sapevamo che quando mancava lui era il momento di partire. Alberto, come dai?
Lui si è iscritto alla fine, Francesco diceva ma che faccio, gli rispondo, non gli rispondo, ma c'è, cioè, all'ultimo, ma cioè, mo che vuole?
Esatto, tutto alla fine, però... insomma, almeno da quello che ho capito è come se ti avesse parlato un po' questa cosa di stare alla fine, no? Mi interesserebbe, cioè se vuoi se lo condividi.
Sì, allora sono arrivato con un fuso orario diverso, appartengo a un altro paese. E...
è Veneto, quindi sì, questo lo sappiamo. Abbiamo avuto problemi alla frontiera purtroppo, ma siamo riusciti a risolvere con un visto così lampo.
È stato veramente ispirante vedere come ho potuto sperimentare quanto queste pippe mentali, le abbiamo chiamate così, no? Queste preoccupazioni per, non so, non bagnarsi, cioè prepararsi tutte le cose tecniche possibili, immaginabili per affrontare le varie sfide, mi stavano portando via un sacco di tempo nella preparazione, e quasi un overthinking, diciamo, no? E l'ispirazione è stata...
In italiano overthinking, come si dice?
Cioè un...
Pensarci, pippe mentali.
Pippe mentali, pensarci troppo alle cose, quando invece le cose erano realizzabili. E quindi mi porto via proprio questo. Da una parte, just do it. Basta fare, basta camminare. E camminando siamo arrivati alla meta. Ogni volta, magari una meta anticipata, cioè anche valutando le varie condizioni, ma questo è stato proprio importante, il vedere possibile l'impossibile. E questa è stata l'altra cosa proprio che mi porto via. Anche io ho avuto un momento di fatica, tra l'altro, e non sulla neve ma sul fango, mi faceva proprio schifo, a un certo punto ce la facevo più. E poi arrivare ogni volta e vedere che le cose erano possibili. Quindi questo è quello che mi porto via. Grazie.
Quindi tutti belli contenti che dal nord vengono in Basilicata, e le loro famiglie che dicono brava mamma che va in Basilicata, che lì fa caldo, che lì si sta bene, ci sta il sole, e qui ci sta proprio il fango, la neve, eccetera. No, invece vorrei, se Francesca c'hai voglia, se ci racconti quel momento un po' difficile che abbiamo condiviso proprio all'inizio, no? Che io dicevo che per me c'è stato un grande momento di pace, invece non per tutti, no? È stato così.
Sì, perché tra l'altro... Abbiamo iniziato a camminare con due cose che Fra ci ha consigliato, e cioè uno, chiedete una cosa grande, cioè mi raccomando chiedete una cosa grande, e la seconda è non stiamo facendo un trekking, un qualcosa di super...
Aspetta, chiedete una cosa grande, voleva dire, cioè per questo cammino, per questo pellegrinaggio chiediamo qualcosa a Dio di grande per la nostra vita, perché quando ci si mette in queste situazioni sono occasioni così grandi, così imperdibili, che vale la pena investirci tanto e chiedere tanto al Signore.
E la seconda cosa è, mi raccomando, non stiamo facendo né una gara né un trekking, ma siamo un gruppo, per cui qualsiasi momento di esigenza aiutiamoci. Per cui partiamo a camminare, io gasatissima, carichissima, e rifletto su cosa chiedere di grande, e nel frattempo che camminiamo mi arriva un flash di quella che è la mia richiesta, e poco dopo inizio ad avere, cioè a stare veramente molto male, cioè non c'era solo l'affanno della salita, ma c'era proprio un malessere interiore, al punto tale che inizio con tecniche di respirazione, tecniche di rilassamento, la rava e la fava, ma cioè, non servono a niente, peggioro sempre di più, fino a che cioè stavo quasi per chiedere, vabbè, cioè abbiamo appena iniziato, io sono già nel momento di bisogno più assoluto, e mi viene in mente proprio l'affidamento, che è una parola che abbiamo usato tanto e che effettivamente abbiamo sentito molto, e ho iniziato a pregare la Madonna, e cioè è stato incredibile, perché cioè Ave Maria dopo Ave Maria mi sono completamente rilassata, e questa rilassatezza me la sono portata durante tutto il cammino, e anche nella parte finale, quella che hanno raccontato anche gli altri ragazzi di quel punto della cima particolarmente tosto. Ecco, io che soffro di vertigini, ad un certo punto mi sono girata, ho visto i ragazzi, ho visto ho visto un ambiente particolarmente ostile per come sono io, e in realtà cioè, ero rilassatissima, e questa cosa mi ha stupito e mi ha anche poi commosso, ed è stato bellissimo.
Ah, grazie, lei è stata un treno in realtà, cioè se lei non avesse condiviso sta cosa qui noi non avremmo proprio minimamente, perché si vedevano questi due occhietti azzurri sorridenti dentro una busta di plastica da spazzatura, e perché lei proprio super, proprio dentro diversi paia di kiwi, ponci eccetera ci stava lei, però mai avrei sospettato una grande forza interiore che veramente mi ha stupito, grazie. Ma volevo sapere invece da Gabriele. Gabriele è il nostro calcolatore, lui è ingegnere, è il nostro calcolatore, è il nostro proprio timer, cose così. No, volevo sapere se c'era qualcosa, visto che ti capisco perché sono un fisico, quindi tendiamo un po' a ricadere nel no, progettare, calcolare, eccetera. Volevo sapere se ci fosse stato qualcosa che ti ha stupito invece, che è uscito fuori dai tuoi schemi.
Sì, a me ha stupito molto, vabbè, io quando sono arrivato lì per lì che abbiamo detto cambiamo piani, mi ha un po' disturbato, cioè nel senso mi piaceva camminare, non sono l'unico in realtà, però mi piaceva camminare, fare tutti e cinque i giorni, però chiaramente davanti all'evidenza del meteo infattibile.
Siamo d'accordo che il meteo era
siamo d'accordo che lunedì eravamo qua al monastero e fuori c'era un vento che portava via c'era pioggia, neve, tutto.
È andata via la corrente anche in convento per diverse ore, cioè insomma...
Sì, quindi abbiamo fatto bene a stare al caldo della stufa. Però una volta partiti, a me dà abbastanza fastidio l'umidità, quindi mi sono attrezzato per rimanere asciutto. Il mio più grande pensiero era nei momenti in cui ci dobbiamo fermare, se piove, che bisogna montare le tende, poi mangiare, tutto quanto sotto la pioggia. E invece proprio in quei momenti, per quanto durante tutto il giorno avessimo beccato pioggia, neve, freddo, fango e tutto di più, in quelle due ore, tre ore di pausa, di montiamo le tende, mangiamo, stiamo 10 minuti intorno al fuoco e alla mattina colazione e smontiamo le tende, smetteva tutto. C'era nuvoloso ma non c'era una goccia d'acqua, non c'era vento. C'era chiaramente freddo perché 2 gradi c'erano, i miei piedi di notte erano sempre freddi, ma però sì, questa cosa mi ha molto stupito.
È una cosa incredibile. Comunque una cosa che io non ho condiviso è che io questo percorso è un percorso duro, no? Cioè penso che siamo d'accordo su questo, non sia proprio facilissimo come percorso, e che a me questa cosa non mi spaventava più di tanto, però... Ciò che mi spaventava di più, proprio la cosa che dicevo no, assolutamente no, era freddo e acqua. Questi erano i due, i miei no erano questi, freddo e acqua. E infatti, freddo e acqua a palla. Cioè, non so se si percepisce il fatto, cosa vuol dire stare 3 giorni all'esterno con 2 gradi fissi. Cioè, abbiamo la quota media dove stavamo noi era circa 1000 metri. Quindi non è che stavamo proprio... al mare, e cioè stare a quelle temperature là fissi, quando siamo tornati poi in convento si vedeva la differenza tra chi diciamo ha fatto questa esperienza e chi non l'aveva fatta, perché chi veniva dal camminare era in maniche corte mentre tutti gli altri avevano magari il maglione o la giacca, ma non era una cosa una prova di forza, perché veramente essendo stati tutti quei giorni a quelle temperature diciamo il nostro corpo si stava incominciando ad abituare a stare in un clima molto diverso. Cosa? Andrea, sì, lo so. Allora, mia moglie mi fa dei cenni dalla regia che ci sta un componente del nostro gruppo che non ha parlato, ma io l'ho lasciato apposta per ultimo perché, come anche mi ha fatto notare Alessandra di Torino, non Alessandra, mia moglie, dice quando ci siamo incontrati il sabato eri agitatissimo, mi ha detto... ma era vero, io ero agitato perché comunque non sapevo bene come gestire questa cosa, e Alessandra mi ha detto una cosa, mia moglie invece, mi ha detto una cosa importante, che dice, vabbè Fra, ma non sei solo, cioè comunque ci sta Andrea. Allora, Andrea è la roccia del nostro gruppo e... Cioè ci conosciamo ormai da un anno perché siamo da Oret Labora. No, mi piaceva però che mi raccontavi la tua esperienza con prenderti cura, in particolare proprio dei più piccoli, quindi di Samuele, no? Che in questa famosa salita tu ci hai avuto un'idea geniale, perché in questo gruppo c'era anche mio figlio Samuele di 10 anni, che andava come andava più di noi, questo siamo tutti d'accordo, va bene. Però diciamo che in alcuni momenti, come quello lì in cui c'era bisogno di, non so, un po' di forza interiore, superare lo scoraggiamento, chiaramente lui non ha l'esperienza e magari ha sofferto un po' di più. E mentre Emanuele stava in testa ad aprire il percorso, io stavo in coda a chiudere il percorso, invece Andrea si è preso cura di Samuele in un modo incredibile, quindi ti ringrazio. Però volevo sapere per te cosa vuol dire proprio prendersi cura, ecco, all'interno di un gruppo così. Tu l'hai fatto tante volte anche con gli scout e con i tuoi ragazzi, e quindi volevo sapere per te che significato ha nella tua vita proprio prendersi cura e trovare queste strategie originali, no, per stare vicino.
Domande complicate.
Allora, dunque, semplicemente Samuele, in quel tratto lì di sentiero, ho avuto un attimo di sconforto, qualche mancamento, stava andando, diciamo, nel panico. Esatto. La prima cosa che ho pensato guardandolo è stato, cioè mi sei venuto in mente te guardandolo, e ho pensato, ma quando si diventa genitori non si diventa più responsabili? Ho pensato, questo
è una domanda o un'affermazione?
È una domanda, perché poi mi sono detto, qua forse funziona al contrario, come finisci sempre il newsletter, qua si pensa sia per al contrario. Ecco, c'aveva questo momento di un po' grande sconforto Samuele, da solo non sarebbe più riuscito ad andare avanti su quel tratto di sentiero lì in salita sulla neve con tanti scivoloni e rocce, insomma, impegnativo. A me è venuta la folle idea mi sono ricordato di avere una corda nello zaino, mi è venuta la folle idea di legarlo alla corda, legarmelo a me dall'altra parte della corda, e sostanzialmente l'obiettivo era quello di tirarlo su di peso fino in cima alla montagna, cioè l'obiettivo finale. Poi a lui non è che gliel'ho detta così, adesso ti tiro su come un salame, cioè gli ho detto sì, ti leggo come un salame, però gliel'ho messo giù come un gioco, gli ho detto dai Samu, adesso facciamo il gioco della corda, facciamo il gioco del salame, il gioco dei nodi, e ho iniziato a parlare un sacco, cosa che io non faccio mai. E ovviamente erano tipo tutte cavolate, ma servivano solo per distrarlo. E dopo un attimo si è ripreso, e a me sembrava si fosse dimenticato un po' di dove fosse, del rischio che stava correndo, dove ogni passo rischiava di maciullarsi in qualche modo. E quindi così parlando, tirandolo su con la corda di peso, si è distratto, e dopo 5 minuti che lo tiravo su ha iniziato anche a piacergli la cosa, quindi continuava a dire ma sì, bello questo gioco, continuiamo. Dopo un po' che camminavamo, che lo tiravo su, gli dicevo bravo Samuele, siamo arrivati al checkpoint, e gli davo un po' di miele. Quindi tutto così tipo grande gioco, e lui si è distratto, divertito, penso tanto anche da quello che mi ha detto. In tutto questo è riuscito a passare quel pericolo in cui era, e a fare una cosa che io di 27 anni già ho fatto fatica a fare. Lui ne ha 10, cavolo, tanto di cappello, lui è un real man di quelli sei a 10 anni. Prendersi cura delle persone, allora, a me è una cosa che mi ha sempre un po', come che posso dirla, intrippato, il mettersi al servizio delle altre persone, perché nel mio gruppo scout hanno sempre cercato di inculcarmelo, e per fortuna ci sono riusciti, penso. Ho scoperto che mettersi al servizio delle altre persone in modo gratuito è proprio una cosa davvero davvero bella e soddisfacente. Non come ego personale o cose varie, proprio solo per il gusto di servire gli altri, anche solo di essere utile, di mettere le proprie esperienze, le proprie energie a servizio delle altre persone. Ecco, questa è una cosa che mi è piaciuta, e dato che era un po' che non avevo occasioni concrete di mettermi proprio a servizio in questo modo, e cioè sì, subito dal primo giorno mi sono cimentato un po' tipo in cucina, cose così, cioè io faccio l'elettricista, non c'entra niente con la cucina, però sembra che abbiano anche apprezzato, molto apprezzato, fantastico, cucina bergamasca. non so, posso dire una cosa sull'essenzialità?
Sì, certo.
Okay. Allora, quando Francesco ha proposto tutta la situazione, ha detto siate il più essenziali possibili in tutti i sensi, materiale, spirituale e tutto. Ecco, a livello materiale il mio zaino pesava tipo 18-19 kg, quindi è un'essenzialità discutibile. Io l'ho presa come un'essenzialità di adattarsi ad ogni situazione in modo sereno, col cuore aperto, e qualsiasi rischio, pericolo, semplicemente, non so, messa in discussione, italiano?
Sì.
Ok. Messa in discussione, di, ma anche banale, man mano vederla e fare una cosa alla volta. E ecco, ho scoperto che, cioè, ho riscoperto il fatto che Dio viene sempre nelle piccole cose, cioè sempre, principalmente nelle piccole cose, e sempre quando ci serve. E soprattutto, come ha detto Giovanni Dell'Emo, è sufficiente chiamarlo che lui viene. E questo l'ho proprio visto, che nel momento in cui lo si chiama veramente con cuore aperto e sincero, non passano 5 minuti. Lui c'è.
Bellissimo.
Basta.
Grazie Andrea, grazie, bellissimo veramente. Ci sta Alberto che ci vuole dire un'altra cosa?
Io volevo aggiungere una cosa, perché
giustamente deve essere l'ultimo, perché sennò
esattamente no, perché sennò da questi racconti ci sono già degli assistenti sociali che ci stanno ascoltando e che ti ritireranno il figlio, Francesco.
Sì.
Allora volevo farti io una domanda: se ci racconti il tuo momento che ci hai condiviso di fatica, in cui, vedendo Samuele, c'è stato uno switch.
Io, come dicevo, la mia cosa era proprio il freddo e l'acqua, e a me non mi spaventano né i chilometri, né i dislivelli, né l'esposizione aerea di quella cresta che abbiamo fatto. Intanto voglio dire, per inciso, l'unico tratto di percorso che veramente non conoscevo, ho detto vabbè, ma che sarà un sentiero? E quindi giustamente invece era un sentiero con velleità alpinistiche. Niente di realmente pericoloso da un punto di vista oggettivo, però diciamo che con la neve presentava le sue difficoltà, insomma, ecco, sicuramente. Ecco, però queste cose qua a me non mi hanno spaventato. Il momento veramente mio più basso è stato la fine della seconda tappa. Dopo aver passato veramente tutta la giornata sotto l'acqua e sotto la neve, ho avuto un momento di freddo, ma non ve lo so spiegare, guarda, ero veramente, veramente ghiacciato, stavo morendo, avevo due pantaloni, avevo la maglietta sotto, la maglietta a maniche lunghe termica, due pile, il kiwi e il poncho, avevo tutto quello che avevo addosso. Stavo crepando di freddo, e vedendo che mancavano ancora diversi chilometri al bivacco e vedendo che il tempo non migliorava, mi sono molto scoraggiato e ho detto vabbè, qua, cioè, non si può andare avanti a sta maniera. E mentre Alessandra mi raccontava la storia della sua vita con tutti i suoi drammi esistenziali, io intanto pensavo, qua forse dobbiamo chiamare mia moglie, perché ci dobbiamo far venire a prendere. Lei c'è un po' rimasta male, però ti ho ascoltato in tutto, però ero veramente preoccupato, e ho detto, se io che dovrei guidare il gruppo sto così, ho pensato figura degli altri. E quindi mi fermo, perché stavo in testa, perché stavo aprendo il sentiero per capire dove dovevo andare, mi fermo e aspetto Samuele, che invece stava per ultimo. Dico, ecco, là sta per ultimo perché sta crepando, e insomma, qua dobbiamo veramente tirare la leva del soccorso, dell'allarme, e farci venire a prendere, perché non è cosa. Aspetto, e ci stava Samuele che trotterellava insieme a Marta facendo indovinelli e giochini, ed era la persona più tranquilla del mondo. Dico, come stai Samuele? Benissimo, papi! Cioè, io stavo sull'orlo del suicidio e invece lui era la persona più felice del mondo. A me questa cosa, vedere questa cosa qua, e vedere anche Marta, perché voi Marta non la vedete, però insomma è piccolina, poi soffre un po' di freddo alle mani, mi ha raccontato, quindi io ho anche un pensiero per lei. E loro due erano quelli più tranquilli di tutti, assolutamente, trotterellavano, scherzavano e ridevano. A me vedere Samuele così mi ha dato una carica, che continuavo a morire di freddo, ma siamo arrivati alla fine della tappa e abbiamo montato le tende. Nel montare le tende, cioè prima di montare le tende, dicevo: adesso io apro il sacco a pelo di Samuele, che è un sacco a pelo artico praticamente. A lui gli ho preso una cosa proprio, cioè era un sacco a pelo che avevo io quando andavo, quando facevo alpinismo parecchi anni fa, e lo usavo d'inverno sui 4000, quindi proprio una cosa pazzesca. Ecco, lui dormiva là, quindi adesso mettiamo la tenda e mi metto là dentro finché non recupero un po' di calore, non faccio niente perché non sono in grado. E invece, come siamo arrivati al campo, mi è passato tutto il freddo, assolutamente, e ho montato la tenda insieme a Samuele, abbiamo montato tutto e abbiamo cucinato, anzi, Marta ha cucinato per me e per Samuele mentre io mettevo a posto, mentre io raccoglievo la legna, grazie Marta. E lì ho capito una cosa, che poi ho condiviso anche nel gruppo e la voglio condividere anche qua, che ho avuto come un'intuizione tra la differenza tra le tentazioni e le prove. E non so se questa cosa è utile, però la voglio dire uguale, che noi spesso pensiamo che il Signore ci mette, ci dà le tentazioni, ci mette la prova. Facciamo un mescolone di questa cosa qua, no? E invece, proprio collegandolo al passetto di Come la pioggia e la neve che abbiamo detto prima, ho avuto questa intuizione personale, che poi spero sia condivisibile, ma io penso di sì, che per noi il fatto che siamo stati impediti nel camminare i primi giorni è stato proprio funzionale. Cioè è stata una pedagogia di Dio che ci ha impedito di camminare i primi giorni, ci ha fatto stare fermi, ci ha fatto valutare molto attentamente perché stavamo qua, perché lo stavamo facendo, ci ha fatto prendere una direzione chiara, unita, di gruppo, e poi nel vivere la pioggia e il freddo è stato anche questo funzionale per unirci. Per unirci a lui e per vedere anche quanto quanto si potesse trarre risorse dagli altri, come per me con Samuele, e per gli altri sono successe cose equivalenti. Quindi la prova, se vuoi, era il freddo e la pioggia, ed è quello che ti manda il Signore manda le prove. Questo qua ce l'abbiamo nella storia di Abramo, ce l'abbiamo in tantissime situazioni del Vecchio Testamento, ad esempio è strapieno di questi racconti. Quindi le prove ci sono, come quando indurisce il cuore del faraone con Mosè, le prove ci sono, ma la tentazione è un'altra cosa. La tentazione invece è qualcosa di interiore, è qualcosa che nasce dentro di te, e forse che lì sei tentato dal maligno, no? Che ti nasce quella voce: ah, vedi, con questo freddo dobbiamo interrompere tutto, ah, vedi, con questo freddo non ha senso niente, ah, vedi, con questo freddo non si può fare. Quindi le prove ci sono per trarre risorsa e forza dagli altri e da Dio. La tentazione nasce nel dire: no, Dio non esiste, cioè Dio non ti può aiutare, gli altri non ti possono aiutare, tutto questo non è fattibile. Ecco, io ho sperimentato veramente nella pratica, nel concreto, questa differenza. E vi invito la prossima volta che vi capita una tentazione di vederla proprio così, di scindere la prova dalla tentazione stessa. La prova potrebbe essere un no che ricevi o qualcosa che vorresti avere o vorresti fare ma che non puoi fare. Questa è la prova. La tentazione è la tua risposta interiore a questa prova. Quindi può dire: no, questa per me, grazie Signore, perché questa è un'occasione per sperimentare la mia perseveranza, per sperimentare la mia fiducia, che per sperimentare la tua bontà, eccetera eccetera. O ti metti in questa ottica, oppure ti metti nell'ottica del non so, vedi, non valgo niente, vedi, non si può fare, vedi, è tutto inutile, annulliamo tutto e non so che cos'altro, insomma. Io non so se si è capito, però ecco, io veramente ho sperimentato questa cosa qui. Quindi a chi, ascoltando questo episodio del podcast, si faccia la domanda, magari si può fare la domanda: ma che senso ha avuto tutto questo? Perché vi siete messi non andava bene semplicemente stare in convento, magari dire le lodi, fare le scrutazze e compagnia bella? Sì, va bene, quella è una modalità, però alcuni tipi di persone, tipo noi, forse siamo un po' più ignoranti, come direbbe Andrea, non lo so, e hanno bisogno proprio di sperimentare sulla carne questa cosa qua, e noi l'abbiamo fatto, e quindi già soltanto per questo penso che ne è valsa veramente la pena. Volevo ancora dire una cosa, che è questa, che nel mentre che stavamo vivendo tutta questa cosa qui, anche nel più completo minimalismo digitale, nel senso che la maggior parte di noi non avevano il telefono, avevamo 2-3 telefoni giusto in caso di emergenza per fare qualche foto, e diciamo Tim mandava qualche foto ad Alessandra, giusto magari per metterla così, per aggiornare su Instagram quello che stavamo facendo, e quando siamo arrivati qua siamo stati accolti da tutti i ragazzi che invece vivevano, volevano vivere il Trido qui con noi, e Alessandra mi ha raccontato di tutti i bellissimi messaggi che ci avete inviato di sostegno, di preghiera e tutto il resto. Vi assicuro che noi abbiamo veramente pregato per voi, perché abbiamo offerto le nostre fatiche per chi stava pregando per noi, per chi stava a casa e per chi aveva bisogno di preghiere. E devo dire che tutto questo è stato incredibile. Alessandra ci parla della seconda parte.
Allora, è stato bello accogliere loro che hanno fatto questo percorso così importante. E una delle cose belle è che nel frattempo tutti gli imbucati sono venuti veramente perché erano persone di Oret Labora che già conoscevamo, ovviamente non era aperto a tutti, anzi erano già troppo, era chiuso a tutti, anche a loro, ma loro si sono imbucati. Io e Josefina, che è la moglie di Tim, appena sposati. Siamo stati un po' nel bosco a fare il pane, a prenderci dei giorni proprio di preghiera. Fra l'altro in paese c'erano le 40 ore, quindi 40 ore di adorazione, confessarci. Veramente siamo entrati in un clima di preghiera bellissimo, per poter accogliere loro e per poter vivere questa Pasqua. La cosa bella è che quando ci siamo incontrati tutti qui il giovedì, loro dopo hanno condiviso con noi un minimo di quello che aveva, un minimo, poi venerdì hanno condiviso per bene quello che era accaduto nei loro cuori, e noi seppure non abbiamo camminato e li abbiamo accompagnati solo con la preghiera, non lo so, siamo entrati subito in un clima del triduo. Veramente è come se la loro vedere concretamente dai loro racconti quello che loro hanno vissuto ci ha aiutato anche a noi a entrare a un contatto veramente vero, cioè di dire come la pioggia e la neve, cacchio, quando uno te lo racconta che è stato sotto l'acqua e la neve e che questo ti fa pensare alla parola di Dio che porta frutto, è diverso che non raccontarlo, cioè averlo visto attraverso gli occhi di un altro. E questa cosa per noi è stata molto forte, e credo anche per voi che avete camminato è stato un triduo diverso entrare. C'era Alberto ieri sera a messa, cioè stanotte, che diceva: io una Pasqua così non l'ho mai vissuta. E anche noi una Pasqua come quella dell'anno scorso, come quella di quest'anno, non l'abbiamo mai vissute, perché è diverso viverlo insieme, è diverso dare un significato a lavare i piedi all'altro. Poi giovedì abbiamo fatto questo, ci siamo lavati i piedi, nel senso che io e Francesco abbiamo lavato i piedi a tutti loro, e viverlo col significato che per entrare nella risurrezione, cioè per lasciarti amare dal Signore, devi lasciarti amare dal Signore innanzitutto, cioè se non accetti quell'amore non sei cristiano, non puoi fare Pasqua, non... E quindi questa cosa è la cosa più importante. Poi abbiamo vissuto il venerdì col digiuno, e adorando la croce, scrivendo su un bigliettino quello che era la nostra croce, cioè la nostra fragilità, quello che ci rende schiavi, perché noi diciamo il Signore ci ha liberato dalla schiavitù del peccato, noi diciamo che schiavitù c'ho, e invece se ci pensi sei schiavo delle aspettative dei tuoi genitori, sei schiavo delle aspettative della società, di vestirti in quel modo, di interagire in quell'altro modo, sei schiavo delle tue aspettative, sei schiavo delle tue paure, sei schiavo di tanta roba. E quindi questo vuol dire essere schiavi del peccato, perché non ci comportiamo come liberi, come figli di Dio, cioè persone libere e amate, ma ci comportiamo come schiavi di tutto questo. Quindi prenderne coscienza di queste cose insieme, adorare la croce, cioè baciare e benedire anche questo, e lasciarlo andare al Signore, che il Signore lo mette sulla croce, nel senso fa morire la morte, quello che per noi è la morte, è stato anche molto profondo e intimo, anche se nessuno di noi ha condiviso, o solo qualcuno, qual è la nostra croce, qual è la nostra schiavitù. E vivere la Pasqua con tutto questo, cioè fare Pasqua, a fare anche un atto di fede il sabato in cui non succede nulla, ma il Signore scende agli inferi a toccare e acchiapparsi anche la cosa peggiore di noi, e fare un atto di fede dicendo: io credo che tu veramente mi puoi liberare da tutto questo, e poi viverlo, vivere quella gioia. Poi è stato bello perché siamo andati a messa da un nostro amico che Gerardo, che lui praticamente è diventato sacerdote un anno fa, e con lui abbiamo fatto Basilicata Coast to Coast qualche anno fa con 60 ragazzi della diocesi, e ci siamo conosciuti lì veramente. Però noi non eravamo mai andate a una messa di Gerry, quindi non sapevamo, cioè tutto questo anno non ci siamo quasi mai visti. E andare a messa e trovare Gerardo, che era se stesso, vederlo pienamente se stesso in un modo leggero, simpatico, che quando è passato a benedire con l'acqua santa ha detto: qua dobbiamo benedire di più, ha detto al chierichetto, fermati, e quindi ci ha benedetto doppiamente, ci ha fatto proprio la doccia. E che dopo ci ha offerto la cioccolata, ha offerto a tutti gli uovi di Pasqua che li avevano poi regalato a sua volta a lui. Insomma, essere accolti in un modo così da un sacerdote come noi, che capiva che avevate camminato, che capiva quello che stavamo facendo, che poteva essere uno fra di noi se avesse 10 kg in meno. Ciao Gerry, ti voglio bene. Perché insomma lui fa fatica a camminare perché è lucano e si vede anche visivamente, e però ha fatto Basilicata Coast to Coast, è stata fortissima quell'esperienza per lui, e condividerla insieme è stato bello, insomma, essere accolti a messa da questo ambiente così anche bello, capiti, ed è stata una Pasqua veramente grande. Poi ovviamente abbiamo festeggiato fino non so a che ora, una certa, noi alle 3 ce ne siamo andati, fino alle 4 di notte, bravi. Però è bello perché è una festa dopo che è piena, non è fare il cretino con i tuoi amici che ci sta pure, però è una gioia che è più profonda di quello. E quando eravamo a messa e venivano dette delle cose, il Signore è venuto qui per liberarci dalla schiavitù del peccato, per noi aveva un senso. Cioè non erano parole lette, sì vabbè, ma a me che me ne importa, ma aveva un peso. E ascoltare anche la lettura come la pioggia e la neve, tutti ci siamo guardati, ho detto: oh, ma veramente il Signore è qua, veramente il Signore ci accompagna, veramente il Signore ci vuole, c'era la presenza di Dio forte, e questo rende le persone fratelli. Anche se io non so, Veciu lo so come si chiama di cognome, Alberto, perché c'ha il vino e quindi ho offerto il vino a tutti, e quindi tutti sappiano.
Grazie, Veciu.
Questo è il messaggio promozionale. Questo episodio è sponsorizzato dal vino. Però che ne so, Alessandra, Francesca, Marta, io non so neanche come si chiamano di cognome, neanche mi ricordo bene le città da dove vengono. Però c'è una condivisione profonda, perché c'è la condivisione del Signore che passa. E questa cosa qua è una cosa che ti unisce di più che essere amici di una vita intera. Ed è una cosa grande. Io la cosa per cui sono più grata, adesso se qualcuno di voi che non ha camminato vuole condividere qualcosa, sarebbe bello, se volete. La cosa per cui sono più grata per l'ennesima volta e sono più stupita è il fatto di essere testimone della grazia di Dio negli altri, cioè non solo nella mia vita, che già è tanta roba, anche troppo certe volte, anche meno, ma vedere come il Signore opera nelle vite degli altri in maniera forte, evidente, chiara, quello stupore, quel sentire proprio che lo tocchi il Signore con quello che ti è successo, con quello che racconti, con quello che... E questo secondo me è questo essere testimoni, è, per me è come le donne che trovano Gesù risorto, cioè sei testimone della presenza di Dio che impossibile, insomma, cioè, come fai a dire che Dio è qua in mezzo a noi, che Dio nella tua vita, che ti ha parlato mentre stavi in preda a un attacco d'ansia, e invece tu quando lo senti, lo vedi, Dio si fa vicino, e noi invece sempre ci stanchiamo di sforzarci di arrivare a Dio, e invece è Dio che si fa vicino, appunto, quando noi glielo permettiamo e siamo nel bisogno di Lui. Francesco ha iniziato questo trilio dicendo: ma tu hai bisogno di un salvatore? Perché mica è detto che tu lo vuoi, cioè se non lo vuoi, stai bene così, benissimo, beato te. Se tu invece hai bisogno di un salvatore, per entrare in questa salvezza si comincia da lavare i piedi, si comincia da lasciarsi amare, cioè si ragiona al contrario col Signore. Di solito nelle religioni, diciamo così, la nostra non è una religione, è una fede, cioè è una relazione. Le religioni chiedono, cioè Dio ti chiede di fare qualcosa. Ecco, con Dio il contrario è quello che voi avete raccontato, è questo. Cioè Dio che ti vuole lavare i piedi, non ti chiede proprio niente, e non gliene importa se sei bravo, se non sei, gliel'ha lavati pure a Giuda, e non è che non lo sapeva chi era, non penso che quel giorno si è svegliato storto, penso che è stata una serie di cose nel suo cuore che l'hanno turbato, e poi non penso che gli altri erano tutti fantastici, ma Dio ha lavato i piedi a tutti, cioè Dio li lava a tutti. Bene. Non so se c'è qualcuno di voi che vuole condividere quello che è stato questo, sia che hanno camminato sia che non hanno camminato, che vuole condividere quello che è successo in questa... Alessandra, che non voleva parlare e partecipare.
No, io vorrei condividere per me cos'è stato il cammino. Sono venuta qua pensando di voler camminare e in realtà ho scoperto come nel cammino... ho scoperto... facendolo, perché avevo scelto di camminare, e per me è stata proprio una via per riuscire ad addolcire il mio cuore, e facendomi bisognosa. Quindi io penso che i paesaggi qui sono stati meravigliosi, il cammino è stato meraviglioso, ci sono state sì le difficoltà che abbiamo detto, ma vedere la neve, i fiocchi di neve enormi e... camminare nella neve fresca è stato bellissimo, e lasciarsi guidare da qualcuno, lasciarsi aggiustare lo zaino piuttosto che accompagnare con la parola o spostare un ramo, aiutare a attraversare il ruscello, è stato veramente la via per riuscire ad addolcire il mio cuore, appunto. Per poi arrivare qui e in realtà vivere il motivo per cui sono venuta qui. E la guarigione del cuore penso che l'abbiamo proprio vissuta, concretamente. E ho riscoperto, oltre sicuramente al farmi lavare i piedi, all'adorazione alla croce, ma soprattutto il Sabato Santo. Sabato Santo in cui Dio opera. E Dio fa se lo lasciamo lavorare.
Grazie. Qualcuno vuole... Claudia, vuoi aggiungere? Vai. Allora, prima che parla Claudia, bisogna premettere che noi, che questo venga detto, perché tutti ci insultano che siamo, che ne so, bacchettoni, non lo so che estremisti. Allora, noi non siamo estremisti, noi accogliamo protestanti, tipo Claudia, cinesi, tipo Claudia. Albanesi, tipo Gabriela e Josefina, friulani, poi ci stanno i francesi però alsaziani, cioè non è proprio francese, è alsaziano, che abitano in Germania, cioè proprio le pire de la France, prego. Poi c'è addirittura chi viene dall'Azione Cattolica, tipo Marta da Vicenza, cioè veramente noi amiamo tutti. Quindi che non venga detto che noi siamo bacchettoni. Cioè, Claudia, puoi parlare.
Allora, per me è stata la prima volta che ho vissuto un triduo pasquale così, perché da noi purtroppo non ci sono queste tradizioni, e questo è un periodo della mia vita in cui il Signore sta facendo Venerdì Santo. E, porto tanti dolori, tante sofferenze e tutto. E sono arrivata, insomma, il giorno del Venerdì Santo di fronte alla croce, in cui ho portato avanti tutti i miei dolori e tutto così. E tra pianti vari ritorno al mio posto dopo aver baciato la croce e dico al Signore: ma se tu invece non facessi Pasqua, cioè avevo questo dubbio, ho detto porto tutti i miei dolori qua, bella l'esperienza di Pasqua, bella l'esperienza con tutti, però torno a casa e i miei dolori sono ancora là, torno a casa e le mie sofferenze sono ancora là. Quindi c'era questa domanda che continuava ad assillarmi: e se invece non facesse Pasqua cosa faccio? Ed è bello perché qua, incontrando vite, ascoltando la condivisione di tutti, qualcosa ha cliccato e mi è venuta un po' questa, cioè ho iniziato a chiedermi: ma allora qual è il mio desiderio più profondo? Perché se il mio desiderio più profondo è quello di essere guarita, Signore è anche il guaritore, lui un attimo, una parola e sono guarita. Però se il mio desiderio più profondo è Cristo, allora tutte queste sofferenze, tutti questi dolori, tutte queste croci sono solo la porta. E lui è già risorto.
Non ha, nessuno ha il coraggio di dire un'altra parola dopo. Possiamo chiudere il podcast? Ok, Nicla ha questo coraggio. È una donna coraggiosa, real woman.
Io sono in un momento in cui ho capito che devo lasciarmi amare dal Signore e mi sto lasciando stravolgere la vita. E vorrei ringraziare proprio tanto tutti quelli che hanno camminato, perché dalla loro condivisione è arrivato questo. Si vede che questa è stata proprio la vostra Pasqua, perché voi siete riusciti a dire di sì a quello che è arrivato, no? al maltempo, a tutto quello che c'è stato, e davvero vi siete lasciati stravolgere i piani. E poi tutto questo amore che c'era tra di voi nel condividere, nell'aiutarvi, a me ha dato tanta forza, e quindi è un motivo per lanciarmi ancora di più in questo davvero lasciarmi stravolgere completamente.
Grazie. Wow. Anche i calabresi accettiamo.
Grazie.
Paola dalla Calabria?
Sì. Allora, un piccolo pensiero che avevo pensato durante il giovedì santo, la lavanda dei piedi, e il venerdì sotto la croce. Diamoci il permesso di lasciarci amare dagli altri e da Cristo.
Grazie. Marta da Vicenza, il pezzo forte è... Dio rete labora 1, 2, 3 e 4, vai. Fatti una vita.
Appunto, siccome al nord non si spiegano cosa ci sia qui in Basilicata, ogni volta che dico che vengo mi chiedono: ma sì, vabbè, cosa vai a fare?
Cosa ci troverai in Basilicata? Cioè, vabbè, spiegalo tu, dai.
E perché sono venuta a fare la Pasqua? Perché quando siamo qui tutti insieme, mentre mangiamo, mentre cantiamo, mentre preghiamo, mentre ci laviamo i denti, Dio è lì con noi, cioè non è una cosa astratta, qui noi lo respiriamo, lo viviamo, Dio è vivo, e non c'è nessun altro posto dove l'ho visto così vivo come qui. E non è la Basilicata, insomma.
Iosi, volevo spiegare, e Marta è dell'Azione Cattolica, arriva a dire queste cose. Cioè tutti possono incontrare il Signore.
Allora, io voglio dire una cosa per l'ultima ragazza che è rimasta ad ascoltarci nell'angolino. allora,
visto che questa volta non sei tu, quindi ti rivolgi alla penultima.
No, anche per noi era così, come anche per Marta, no? Cioè tutte le ferie che le spendiamo in Basilicata ormai, e c'erano tante situazioni in realtà che dicevamo non sarà meglio passare la Pasqua qui oppure là o così, e poi ci siamo detti no, ma dopo la Pasqua dell'anno scorso non possiamo passare una Pasqua da meno, quindi... allora io ho fatto, cioè io sono proprio, io e Ale abbiamo fatto l'esperienza di mezzo, né solo il Triduo né il Cammino, cioè una cosa così. Allora io sono arrivata con quelli del Cammino, quindi è stato un po' come se stessi partendo con loro, ma non sono partita con loro, ma mi hanno fatto venire tanta voglia di partire con loro, però non avevo le scarpe, nel mentre loro facevano tutti i piani, bici di D1, 2, AB, così, tutto. E poi infatti io li vedevo così da fuori un po' lì, cioè un po' con ironia anche, dicevo ma tanto sceglierete di fare il percorso originale, infatti così hanno fatto. Però mi hanno fatto venire grande voglia di partire e non sono ovviamente partita, sono rimasta. Poi nei giorni a seguire io con Ale abbiamo magari preparato, pregato, quindi comunque erano tanto, tanto presenti. Cioè, poi mi veniva magari naturale pregare per Tim e per tipo i ragazzi che conoscevo da prima personalmente, a cui già voglio bene, ma mi veniva da estendere questa cosa a tutti, anche a quelli che veramente sapevo forse solo il nome. Ora, quando noi siamo venuti giovedì, cioè sembrava una cosa, cioè per me è stato davvero, sentivo una gioia, nel, cioè un'impazienza nell'aspettarli, ed ero proprio così che tipo uscivo alla porta, oh, ma il cane che abbaia, ok. Quindi tipo una volta alla porta di cucina e alla fine qualcuno si vede, viene Francesca, che questa volta non si vedevano solo gli occhi ma proprio tutta la faccia. E ci siamo dati un abbraccio che sembrava che stavo aspettando Francesca da una vita, tipo, lì alla porta, e poi correvo dall'altra porta perché alcuni venivano dalla porta di dietro. E cioè per me davvero la gioia più grande di questo triduo è stato quel momento lì, quel momento in cui loro sono arrivati e mi veniva naturale andare alla porta per accorciare un attimo. Poi c'è stato un altro abbraccio che mi ha particolarmente colpito ed è stato durante l'adorazione della croce, in cui Francesco e Maria, sua figlia, si sono abbracciati per tipo 10 minuti. E nel vedere, cioè oggi, ora qui mi venivano, cioè non c'entra in realtà con Pasqua, ma per me è stato proprio il capire quell'abbraccio del padre nella parabola del figlio prodigo. Quindi sì. Cioè che in realtà è quell'abbraccio lì, per me.
Grazie. Chiudiamo o volete dire qualcosa? Mary Fridge!
Io sono venuta il giovedì e tra l'altro, vabbè, Elena Del Manu mi aveva detto che c'era questa possibilità di fare il triduo qua all'Eremo, però in realtà fino all'ultimo non posso di venire perché, vabbè, era un po' casino star via, eccetera. Però il fatto, e alla fine, vabbè, sono venuta, grazie a Dio. E per me è stato il fatto di essere, cioè non esattamente a Castronovo, però di nuovo in Basilicata, e per me è stata la Pasqua proprio di vedere, siccome avevo un orizzonte temporale, diciamo, ok, da Pasqua dell'anno scorso, che è stato, cioè, veramente un incontro profondo con Dio, ad adesso, cioè, vedere... Cioè, come il Signore opera nella storia, perché lo vedi, cioè lo incontri lì nella tua storia, non hai tutti i passaggi che ti portano piano piano a guarire. E come diceva l'Ale ieri, no? Quando Gesù appare dopo essere risorto, no? Dicono, ah, ce l'aveva detto che era risorto, e veramente ci sono dei momenti in cui riconosci che Dio, no? Ti ha fatto una promessa, ti ha detto una parola. E poi ti ha guidato veramente nel guarire, quindi quello che volevo dire, non per perdere ancora tempo, è che cioè veramente il Signore lo incontri nella tua storia e nel vedere in tutti i passaggi in cui ha operato, anche quelli che erano di sabato, no? In cui non lo si vedeva operare, quindi questo.
Grazie Mary, grande. Allora, noi vi salutiamo, speriamo che abbiate passato anche voi una Pasqua da Dio. Noi questa volta ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo passata veramente da Dio. Abbiamo pregato per voi, ringraziamo tutte le persone che sono venute al tour di Tromba Amica, che sono stati particolarmente generosi. e le persone che sono state anche generose così con delle donazioni, perché veramente abbiamo potuto fare questo anche grazie al sostegno economico. E abbiamo fatto la spesa, adesso ci facciamo un mega spritz, perché ci sono delle tradizioni di famiglia, diciamo, di Oret Labora. Una è lo spritz, che va fatto per forza, cioè se noi ci vediamo l'ultimo giorno dobbiamo fare lo spritz. Un'altra è festeggiare il compleanno di Ludovica. Ogni volta ne festeggiamo almeno tanti auguri, una candelina. E poi
ormai indosso praticamente sempre, se vado a fare un colloquio, se vado a confessare, dappertutto.
La mia reliquia, che sarebbe il mio regalo. Ecco, pensa, se muoio ha un valore, finché sono viva non vale niente. Poi quando uno muore parlano tutti bene di quella persona, quindi devi aspettare che muoio. E poi altre, insomma, cantare, cose che non... quello che succede qua rimane qua, non possiamo dire tutto. Però ci sono delle tradizioni, diciamo, di famiglia, ecco. Come? Detto chi? Il?
Pasticciotti!
Ah, i pasticciotti leccesi, ecco, anche quello, mangiare i pasticciotti leccesi che arrivano all'improvviso da Ivan, cioè che dell'ultima ora proprio. E insomma, abbiamo un po' di tradizioni, quindi noi abbiamo vissuto tutte le nostre tradizioni, qua di famiglia 5 pane e 2 pesci, famiglia Oret Labora, e quindi abbiamo vissuto veramente intensamente il Signore. E grazie per la vostra generosità e grazie per le preghiere veramente tantissime che ci sono arrivate tutte proprio, tutte, tutte, tutte.
E infine vorrei veramente ringraziare di cuore veramente tutte le persone che continuano a credere in noi. In noi intendo me e Alessandra, ma anche in noi tutta, diciamo, i ragazzi di Oret Labora. Perché mi rendo conto che quello che proponiamo è un po' strambo e che la nostra modalità è un po' strana e che però chi è qui vi può testimoniare che porta frutto, fa verità nella nostra vita, però mi rendo conto che senza il sostegno di chi è qui presente e di chi non è qui, ma che comunque ci crede in quello che stiamo facendo, tutto questo assolutamente non sarebbe possibile. Quindi grazie di cuore, abbiamo veramente con le nostre gambe, col nostro freddo e con i nostri occhi abbiamo veramente pregato per voi e vi abbiamo portato nel cuore. Quindi con questo chiudiamo. E se riesco, ma sì dai, riesco venerdì la newsletter e poi lunedì prossimo un nuovo episodio del podcast. Ciao, ciao.